800 APS presenta Scienza e tecnologia. Meglio tenerli al sicuro. A proposito di ladri e casseforti, di Samuele Graziani.
L'immaginario collettivo, per lo più alimentato dall'industria cinematografica americana, ha tra i vari miti alcuni spettacolari colpi con piani estremamente articolati che alla fine permettono ai ladri di scassinare la cassaforte di turno grazie a un udito e a un tatto altamente sopra la norma. Tipicamente lo spettatore si identifica con il ladro, è felice del successo dell'impresa ed è quasi sicuro che davanti a una cassaforte di quel genere sarebbe anche lui in grado di fare la stessa cosa. La filmografia in materia è veramente estesissima. Impossibile citare qui anche solo un estratto. Indichiamo solo un paio di titoli che troviamo sufficientemente rappresentativi. Inside Man del 2006 di Spike Lee e The Italian Job del 2003 di Gary Gray, non a caso entrambi remake di successo di vecchie pellicole forse meno famose. La realtà storica, come facile immaginare, è in parte diversa. Le rapine, prevalentemente, avvenivano estorcendo la combinazione all'impiegato della banca o, eventualmente, corrompendolo. In alternativa, si faceva saltare in aria l'apertura della cassaforte con l'esplosivo. Lo stetoscopio e il dito sensibile sono un prodotto hollywoodiano. La cassaforte, plurale casseforti, è tecnicamente denominata mezzo forte di custodia. È un contenitore con determinate caratteristiche di robustezza e resistenza ai vari tipi di attacco, con lo scopo di proteggere, custodire, il proprio contenuto. Deve resistere ad attacchi distruttivi, trapani, carotatrici, lance termiche, esplosivi, e ad altrettanti attacchi non distruttivi, manipolazione, deduzione, lockpicking. E deve resistere al fuoco. Oggi le casseforti sono classificate secondo rigidi e articolati standard uni ISO e presentano soluzioni tecniche di sempre maggiore complessità. Sono estremamente resistenti, ma non inviolabili. È solo questione di tempo e rumore. L'inviolabilità di un mezzo di custodia è direttamente correlata al tempo a disposizione per l'attacco, da cui si deduce facilmente l'importanza del fattore rumore per non attirare l'attenzione durante il compimento dell'azione criminale. Ricercando informazioni e studiando per questa nostra breve dissertazione, abbiamo veramente faticato tantissimo, molto di più del solito. Il motivo è strettamente legato alla tradizione dei costruttori di casseforti e serrature, nel cui campo vige la regola del security through obscurity. Mantenendo segrete le informazioni tecniche, si riducono i vantaggi degli attaccanti. Nell'epoca dell'informazione si capisce come questo sia un concetto superato e la full disclosure, ossia rendere pubblici tutti i dettagli, permette agli esperti di analizzarli ed evidenziare più facilmente difetti e limiti. Insomma, in qualsiasi film i ladri hanno una copia della cassaforte da scassinare e su questa studiano e ristudiano, provano e riprovano. Per cui l'idea di mantenere segrete le informazioni è facilmente superabile comprando una copia della cassaforte bersaglio e studiandola. È solo questione di tempo, come già detto. In realtà, lo stesso discorso vale anche dall'altra parte della barricata, dove gli scassinatori rientrano quasi in una categoria professionale ben distinta all'interno dei criminali, e i media riportano le metodologie utilizzate in modo vago e impressionistico. Insomma, attaccanti e difensori fingono di sapere poco gli uni degli altri. O omettiamo qui la preistoria della cassaforte, potete guardare su un qualsiasi sito internet e trovate gli stessi tre riferimenti: alle sale del tesoro egizie, alle porte bronze greche, ai forzieri romani. Evidentemente tutti hanno copiato dall'unica fonte. E identicamente tutti citano la diffusione della cassaforte grazie alla borghesia ottocentesca, periodo in cui la ricchezza si allarga da pochi eletti a un'intera classe sociale, per cui la necessità di proteggere i propri averi dai malintenzionati crea un nuovo mercato. E visto che l'Ottocento è il nostro periodo di riferimento, anche noi partiremo da lì, quando il problema della difesa dei propri averi economici, parallelo percettivo della difesa della propria sicurezza sociale, diventa un sentimento diffuso. E le casseforti si diffondono praticamente in contemporanea sia in Europa che in America. Le casseforti, sino a quel punto costruite da abili artigiani, entrano nel processo industriale. E questo è ovvio, dati sia l'aumento della richiesta, come già anticipato, che la seconda rivoluzione industriale, essendo proprio quello il periodo. La parola chiave è acciaio. Evitiamo qui di fare una digressione dettagliata sull'origine e sulla produzione dell'acciaio, che interesserebbe solo agli appassionati di siderurgia. Accontentiamoci di poche nozioni basilari. L'acciaio è una lega di ferro, la cui produzione è difficile e quindi costosa. Costosissima. Comprare una cassaforte in acciaio costa talmente tanto che può permetterselo solo una grande banca. D'altro canto, le qualità fisiche dell'acciaio sono estremamente migliori rispetto a quelle di ferro e ghisa. L'acciaio è abbastanza duro da resistere al taglio e alla perforazione, ma abbastanza flessibile da resistere alla percussione. Fino a che l'ingegnere Harry Bessemer inventa quello che prende il suo nome, convertitore Bessemer, che permette la produzione di acciaio a costi contenuti. Siamo nel 1856. Tutte le cassaforti diventano d'acciaio. In realtà non solo casseforti. L'acciaio diventa il materiale più utilizzato per la produzione di oggetti industriali. E mescolandolo ad altri metalli si creano varie tipologie di acciaio, con varie caratteristiche fisiche molto utili nel nostro campo. Per esempio, arricchendolo di manganese, la sua resistenza alla perforazione aumenta significativamente. Insomma, vari tipi di acciaio, vari strati di cassaforte. Vari tipi di acciaio, vari tipi di cassaforte. Ed ecco che i produttori di casseforti si moltiplicano. Concorrenza, nuovi brevetti, nuove tecniche. Già negli anni 50 compaiono le casseforti a combinazione meccanica, basate su meccanismi a molle e ruote dentate, la cui apertura è basata sugli allineamenti in sequenza di vari cilindri. E di poco posteriori sono i meccanismi a trappola, detti anche ribloccatori. Sostanzialmente perni di acciaio con molle in tensione bloccate da vetri, che in caso di tentativo di attacco si frantumano. A quel punto i perni vanno a compromettere in maniera definitiva i catenacci di apertura della cassaforte, che non potrà più essere aperta, ma dovrà necessariamente essere tagliata e quindi distrutta. Sempre nello stesso periodo si studiano varie tecniche per ridurre lo spazio delle serrature in cui introdurre polvere nera per farle saltare. E così via. Vengono fondate società che sono tutt'oggi attive nel settore. Impossibile non citarne almeno una, la Chubb Saves, fondata nel 1818 vicino a Birmingham dai fratelli Charles e Jeremiah Chubb. Iniziano producendo casseforti e serrature per istituti bancari e finanziari. Brevettano la Detector Lock, un sistema rilevatore rivoluzionario che rende inutilizzabile la serratura in caso di tentativo di forzatura della stessa. Ecco, abbiamo appena anticipato un concetto molto importante. Oltre al materiale della struttura, in una cassaforte è fondamentale la qualità della serratura. Per cui i primi produttori di casseforti sono in realtà produttori di serrature. Jeremiah Chubb inventa appunto questo meccanismo di sicurezza grazie al quale vince un vero e proprio concorso indetto dal governo britannico a seguito di un furto con scasso avvenuto nei propri cantieri navali. Chubb vince il concorso dopo che uno scassinatore professionista non riesce a forzare il suo meccanismo in ben 3 mesi di lavoro. Grazie alla vincita, aperta la società con il fratello, iniziano la produzione. Casseforti, porte blindate e cavò. Nel 1835 ottengono un brevetto per cassaforte anti-effrazione. Da lì l'evoluzione e le migliorie sono tante. Oggi è uno dei leader del mercato globale. Simpatica questa cosa del concorso e dello scassinatore professionista utilizzato come giudice. In realtà, la pratica di ricorrere a scassinatori professionisti, a comparazioni, a gare pubbliche, è una forte leva per lo sviluppo e la pubblicità. Il negozio di Londra della società Brahma Locks di Joseph Brahma espone in vetrina, dal 1790, una serratura con un cartello. L'artigiano che riuscirà a fare uno strumento in grado di scassinare o di aprire questa serratura riceverà 200 guinee a lavoro compiuto. Resiste 67 anni, fino a quando nel 1851, in occasione della grande esposizione, dopo 51 ore di lavoro distribuite su 16 giorni, il fabbro americano Alfred Charles Hobbs riesce a forzarla. Notizia riportata all'amore anche sul London Times. E qui capiamo anche che i più bravi a sabotare le serrature altrui sono gli stessi fabbri che ne realizzano delle proprie. La concorrenza fra i costruttori porta a organizzare vere e proprie dimostrazioni comparative condotte in pubblico. All'esposizione di Parigi del 1867 ci fu una vera e propria battaglia delle casseforti, con 30.000 franchi in palio per chi fosse riuscito a forzare la cassaforte altrui. Cifra davvero notevole per il periodo. Così come i 100.000 franchi rinchiusi da Auguste Nicolas Bosch nella sua cassaforte data poi alle fiamme. All'apertura della cassaforte, le banconote risultano intatte, riscuotendo un enorme successo, soprattutto nel settore bancario. Il già citato Alfred Charles Hobbs è probabilmente considerato il più abile scassinatore americano del XIX secolo. Non è un ladro, ma un fabbro, che utilizza le sue abilità per costruire nuovi meccanismi difensivi e per violare quelli dei concorrenti. La sua vittoria contro Brahma è forse la più eclatante, ma non la sola. Sempre all'esposizione del 1851, in soli 25 minuti, riesce ad aprire la detector di Chubb, ricordate, quella del brevetto antieffrazione. Insomma, un circolo virtuoso di fabbri che studiano le soluzioni altrui per forzarle e quindi crearne delle migliori. Interessante anche il punto di vista di Hobbes, quando nel 1853 viene interrogato sull'opportunità di rendere pubblici i punti di debolezza delle varie serrature. I ladri sono molto appassionati della loro professione e sanno già molto di più di quanto possiamo insegnare loro. Ed eccoci arrivati alla fine di questa breve trattazione, finale nel quale vogliamo dare spazio anche a chi le cassaforti non le apre per studio della concorrenza, ma le apre per rubare. Con due argomenti, un rapinatore e una rapina. Partiamo da quello considerato il più grande rapinatore di banca americano dell'Ottocento, George Leonidas Leslie. Nato nel 1842 da emigrati inglesi che si arricchiscono grazie ad un'attività imprenditoriale, diventa architetto. Alla morte dei genitori si trasferisce a New York, si sposa e passa al crimine. Si considera che la sua banda abbia compiuto l'80% delle rapine a banche del periodo. Non compie mai le rapine in prima persona. Si procura le piante delle banche, studia i colpi per mesi, apre un conto nella banca bersaglio e con la scusa di versare degli averi in una cassetta di sicurezza, introduce nella serratura della cassaforte un suo dispositivo, il Little Joker. Il Little Joker ha un filo sottile e resistente che si consuma in corrispondenza dei punti in cui il meccanismo della serratura scatta. Dopo qualche mese, Leslie torna in banca, recupera il suo meccanismo e a quel punto conosce la combinazione. Leslie possiede ambienti con la riproduzione dei cavò e delle casseforti e guarda i componenti della sua banda che si allenano, li guida, li istruisce, diventano veloci e silenziosi. Poi loro fanno il colpo. Leslie fa anche il consulente per altre bande criminali, pianifica e organizza colpi su colpi. È il vero re dei rapinatori di banche. Finisce male. È un donnaiolo e sfrutta la sua posizione di potere per avere sempre più donne, fino a quando va con quella sbagliata, la moglie di uno dei suoi soci che non apprezza e gli pianta 3 pallottole in testa. Il suo corpo verrà trovato solo un mese dopo. Infine, quella che è considerata la prima rapina in banca della storia, anche se ragionevolmente non lo è. Le banche esistevano da almeno 500 anni ed è altamente improbabile che nessuna fosse mai stata rapinata in precedenza. Sicuramente le rapine venivano nascoste per non perdere reputazione e clienti, ma questa, per come è andata, non era occultabile. New York, 19 marzo 1831. Citibank, una delle banche più grandi del paese. Bottino, $245.000, che riattualizzati oggi fanno 50 milioni. Autori solo due, James Honeyman e William J. Murray, due professionisti del settore. Il piano, ovviamente, studiato nel dettaglio. Fanno il calco delle serrature con la cera calda, entrano nel cavò, lo svuotano e riempiono dei borsoni di banconote. Aspettano tutta la notte e al cambio turno scappano in pochi minuti col bottino. La notizia si diffonde, i giornali danno risalto, la città è interdetta. $5.000 di ricompensa a chi darà informazioni utili alla polizia, e li beccano subito. Con la refurtiva, $185.000. 5 anni di galera e sono fuori. Diciamo che l'investimento non è stato malvagio, se si ha un briciolo di attitudine matematica.
Scienze e tecnologia. Meglio tenerli al sicuro. A proposito di ladri a casseforti, di Samuele Graziani. Tratto da Jour de l'eau numero 33, maggio 2023. Letto da Samuele Graziani.